Signore, ti ringraziamo perché ci dai l'opportunità, ancora al tempo della sera, di annunziare la buona e preziosa parola di Dio. Grazie ti diciamo, Signore, e mentre invochiamo il tuo nome, chiediamo che tu ci lavi col tuo prezioso sangue e che ci dai ancora per lo Spirito Santo l'unzione, oh Signore Dio, per ministrare la buona e preziosa parola, perché sappiamo che tu solo, Signore, sei Dio e che tu solo sei colui che cambia e muta i cuori. Grazie ti diciamo, Signore, perché in virtù di te, Signore, abbiamo ricevuto misericordia, abbiamo ricevuto la risposta a tutte quelle che sono le nostre necessità. E in quest'oggi ti preghiamo di benedire quanti sono in attesa di un messaggio da parte di Dio, perché tu sei colui che parla i nostri cuori. Così benedici questa riunione nel nome di Gesù Cristo, di Dio vivente e benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Vi invito a prendere dall'Evangelo di San Luca il capitolo 4, dal verso 1 in poi. Ripeto, dalle Sacre Scritture, l'Evangelo di San Luca, il capitolo è il 4, dal verso 1 in poi. Il Signore Gesù Cristo sia lodato e benedetto in eterno. Or Gesù, ripieno dello Spirito Santo, se ne ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito Santo nel deserto e fu quivi tentato dal diavolo 40 giorni. E in quei giorni non mangiò nulla, ma dopo che quelli furono compiuti, infine egli ebbe fame. E il diavolo gli disse: se tu sei il figliol di Dio, di a questa pietra che divenga pane. E Gesù gli rispose dicendo: egli è scritto, l'uomo non vive di pan solo, ma d'ogni parola di Dio. E il diavolo, menatolo sopra un alto monte, gli mostrò in un momento tutti i regni del mondo. E il diavolo gli disse: io ti darò tutta la potestà di questi regni e la gloria loro, perciò che ella mi è stata data in mano, ed io la do a cui voglio. Se dunque tu mi adori, tutta sarà tua. Ma Gesù rispondendo gli disse: vattene indietro da me, Satana. Egli è scritto: adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Egli lo menò ancora in Gerusalemme e lo pose sopra l'orlo del tetto del Tempio. E gli disse: se tu sei il figliol di Dio, gettati giù di qui, perciò che egli è scritto: egli ordinerà ai suoi angeli che ti guardino, ed essi ti leveranno nelle loro mani, che talora tu non ti intoppi del pie in alcun pietra. E Gesù rispondendo gli disse: egli è stato detto, non tentare il Signore Dio tuo. E il diavolo, finita tutta la tentazione, si partì da lui infino ad un certo tempo. E Gesù, nella virtù dello Spirito, se ne tornò in Galilea, e la fame di esso andò per tutta la contrada circonvicina, ed egli insegnava nelle loro sinagoghe, essendo onorato da tutti. Questa sera il messaggio porta per titolo Il credente e il deserto. Spesso negli anni si incontrano credenti che soffrono e stanno soffrendo per uno stadio terribile in cui essi si trovano realmente in un deserto spirituale. E molti di loro dicono: forse Dio ci ha abbandonato. Dov'è l'Iddio che ci aveva riempiti col suo spirito? Dov'è l'Iddio che ci aveva date grandi promesse? E molta gente entra in confusione. Sapete, io spesso sento anche i predicatori dire: aspettate la pioggia dell'ultimo tempo, aspettate il grande risveglio. E so che tutto questo può essere qualcosa di positivo, un buon incoraggiamento per il popolo, ma so che anche questo da un lato è contraddittorio, perché è come se noi dicessimo che il Signore in questo tempo è incapace di battezzare, è incapace di guarire, è incapace di dare gioia, è incapace magari di dare liberazione, ma il Signore ci dice: la mia orecchia non è aggravata, il mio braccio non è raccorciato, ma anzi invocami nel giorno della tua distretta ed io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Allora, anziché aspettare il risveglio, anziché aspettare qualcosa di particolare, vai direttamente a Gesù, perché dice la scrittura: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Egli è l'immutabile Dio, egli è colui che guarisce, egli è colui che libera. Devi soltanto cercarlo ed invocarlo. Cristo, figura della Chiesa, dopo che scese nel Giordano, dopo che fu battezzato, alleluia, egli viene sospinto nel deserto. Vedete la figura della Chiesa. E parimenti anche questo lo troviamo in Deuteronomio capitolo 8, quando è scritto: io ti ho fatto camminare per un deserto aspro, pieno di serpenti, per vedere ciò che era nel tuo cuore. Eppure i tuoi vestimenti non si sono logorati e neppure le tue scarpe si sono distrutte, perché Dio, malgrado cari nella grazia, spinse Israele nel deserto. La colonna di nuvola era col suo popolo di giorno e la colonna di fuoco era col suo popolo nella notte. Fratelli e sorelle, dobbiamo comprendere che la chiamata di Dio non ci ha costituiti per vivere nell'agiatezza, per vivere in un trono, ma ci ha chiamati il Signore a fare questo grande test, a scendere nel deserto. E questa sera voglio rispondere a tante domande, a tanti perché che certe volte diventano imperativi davanti a Dio, a perché avvengono certe cose. Gesù fu provato e tentato nel deserto, e qui vi ci vengono espresse tre tappe importanti, ma state tranquilli che in quel deserto il Signore fu tentato in ogni modo e maniera. Ma ringraziamo il Signore perché egli rimase fermo senza peccare, e noi in questo vediamo il riprendere la posizione che il primo uomo Adamo aveva perso. Perché mentre il primo uomo cadde, noi notiamo che il secondo Adamo, egli è rimasto fermo. E così il diavolo si avvicinò dopo che egli aveva digiunato per 40 giorni e ritornò appieno alla carica. E lì vi erano delle pietre e gli disse, quando vide che egli aveva fame: perché non dici a queste pietre che diventano pane? Ma il Signore, malgrado ebbe fame, vedi il diavolo quando ti attacca, quando vede la debolezza, quando vede che tu hai un bisogno. Egli vide che aveva fame e andò subito all'obiettivo. Il diavolo ti spia e conosce bene quali sono le tue debolezze, conosce bene quali sono le tue necessità. Ebbene, di a queste pietre che diventino pane. Ora voglio dirvi una cosa: dopo 40 giorni di digiuno, il Signore non poteva fare questo, sicuramente. E credetemi, credo che se ognuno di noi oggi andremmo a leggere che il Signore cambiava le pietre in pane, nessuno di noi potrebbe dire: oh, ma perché ha fatto questo? Anzi, ha dato sfoggio della sua potenza. Oggi è questo che il diavolo cerca di fare, anche con gli stessi predicatori, cerca di incitarli, cerca di mostrare quello che essi pensano di avere. Ma il Signore mostrò qualcosa di più importante. Egli combatté il diavolo proprio con l'arma più potente, la parola di Dio, e disse: l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Vogliamo applaudire e benedire il nome del Signore. Oh fratello, sorella, oh anima che sei nel deserto, tu spesso riguardi le necessità. Vedete, questa è figura della necessità, delle prime necessità all'interno di una famiglia, perché un papà pensa al cibo per la propria famiglia, una mamma ha questo pensiero di garantire almeno il minimo che necessita per l'avanzamento della famiglia. Ma il Signore ci diede, ci dà questo meraviglioso ammaestramento: l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca del Signore. E noi ringraziamo il Dio perché quando siamo stati nella difficoltà, la sua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero, scrive Davide. E così il diavolo lo prese e lo portò in un alto monte e gli fece vedere tutti i regni della terra e gli disse: se tu mi adori, vedi, questi regni già sono miei, io li detengo nelle mie mani, ma io li darò a te, tu regnerai insieme a me, l'importante è che mi adori. E il Signore si girò e disse: è scritto, adorerai il Signore, il Dio tuo. L'altra fascia, il potere sopra le grandi ricchezze. Vedete, se voi ascoltate bene il grido mondiale, anche quello, carinella grazia, religioso, è un cercare di afferrare. Tutti vogliono potere politico, potere ecumenico religioso, potere prosperare su questa terra, e questo è seguire il pensiero di Satana, perché come dice la scrittura, noi non siamo di questa terra, ma noi siamo pellegrini, cercate in primo il regno e la sua giustizia e le altre cose vi verranno in sovrabbondanza. Eppure è scritto, il soldato che va alla battaglia non si impaccia delle cose di questa vita. E allora, non potendo neppure in questo, prese il Signore e lo portò sopra il Tempio, proprio nella parte estrema, e incominciò a citare le scritture e disse: ebbene, gettati giù, perché gli è scritto che se tu cadrai, gli angeli verranno, ti salveranno, ti leveranno in alto. Ma il Signore si rivolse ancora a Satana e gli disse: non tentare il Signore, il Dio tuo. Cosa indicano queste tre tappe importanti, fratelli? Indicano le tentazioni che si muovono in ogni figlio di Dio. Il diavolo cercherà di tentarti in tutte quelle che sono le prime necessità, in tutte quelle che sono, cari nella grazia, i principi per la quale la maggior parte degli uomini lottano: il potere, la ricchezza, il successo sociale, il successo religioso. Ma la scrittura ci dice che Dio si è spogliato di tutto questo. Ma egli non reputò rapina l'essere uguale a Dio, scese, annichilì se stesso e venne a fare in mezzo a noi il servo, è venuto per servire. Ora, cari nella grazia, notate che ogni tentazione procurava al Signore una potenza spirituale. E così è per la Chiesa quando attraversa il deserto. Più tu riesci a sopportare le prove, più tu riesci a dipendere da Dio e a non dipendere di ciò che può diventare la funzione primaria della tua vita, più spiritualmente i tuoi occhi si aprono. Voi notate che il Signore arrivò sempre più alto. Da un lato il diavolo lo tentava, ma da un altro lato la colomba era diventata una potente aquila e poteva guardare dei luoghi eccelsi, perché Dio vuole rivestire la Chiesa di autorità sopra le potenze del male. Oggi molti pensano che questa autorità risiede nel denaro, risiede nei grandi locali arredati, risiede nella ricchezza all'interno della Chiesa. No, cari nella grazia, la ricchezza sapete dove sta? In quello che è il messaggio dell'Evangelo. Andate in tutto il mondo e predicate questo Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. È il comando del Signore. Gesù è figura della Chiesa, tentato, provato, ma resta fermo, fiducioso che anche in quella distretta lui rimaneva fermo, perché la nostra vita non è di questa terra, ma è per il Signore, il Dio vivente. Esaminato un altro verso importante, il verso 13: e il diavolo, finita tutta la tentazione, si partì da lui infino ad un certo tempo. Vedete, il diavolo, quando vede che un'anima ha vinto sopra di lui, si deve dipartire per un certo tempo. Questo tempo, cari nella grazia, significa che ci sarà un tempo di distacco, non che lui ti lascerà totalmente solo, perché il Signore fu attaccato fino alla fine, ma perché, cari nella grazia, ci vuole dimostrare che il diavolo, quando vede una colonna di Cristo, quando poi ha avuto, come fu per Giobbe, la possibilità di provarlo e testarlo, a quel punto deve mollare la presa, perché quel figlio di Dio ha ricevuto grande autorità e grande potestà sopra di lui, proprio perché non si è sottomesso al peccato. Mentre nel libro della Genesi Adamo fu succube di quel peccato. Può un uomo o una donna di Dio avere un momento di scoraggiamento? Può un uomo di Dio o una donna di Dio nel deserto della vita quotidiana avere un momento di scoraggiamento? Voglio leggervi un verso della parola di Dio, Marco 15:34. Ed allora nona Gesù gridò con gran voce dicendo: Eloi, Eloi, lama sabachthi, il che interpretato vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ci sono momenti di scoraggiamento. Vedete, in questo caso il Cristo nella crocifissione stava portando le nostre pene. E come dice la parola di Dio, egli ha portato tutti i nostri peccati e la punizione. E nel portare tutto questo peso, egli doveva rappresentare anche l'uomo separato da Dio. Ed egli, rappresentando ogni uomo peccatore, grida a Dio: Dio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma il Signore non lo aveva abbandonato, perché attraverso proprio quella crocifissione il peccato viene condannato, e attraverso quella crocifissione il peccato viene demolito, e noi siamo lavati nel sangue dell'agnello e abbiamo vittoria, e possiamo dire: caduto, caduto è l'accusatore. Paolo dice: chi ci separerà dall'amore di Dio? Niente e nessuno. Vedete? Tutto questo ci porta di fronte allo stadio dell'uomo. Perché il deserto? Perché la scrittura ci dice che dobbiamo essere testati come dell'oro fino che deve passare dai fornelli, come l'argento, come la pietra preziosa che viene purificata, perché solo così, testando i figli di Dio, può venire in evidenza ciò che realmente siamo. E il diavolo ti attaccherà nei sentimenti più cari della famiglia, ti attaccherà nell'economia, ti attaccherà dove il tuo cuore è più legato, per vedere se tu segui il ministero, per vedere se tu segui la parola, o se tu metti sopra ogni cosa la famiglia, il denaro e le necessità. Un giorno andarono dal maestro e gli dissero: c'è tua madre e i tuoi fratelli? E gli si rivoltò dicendo: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Sono quelli che fanno la volontà del Padre mio. Noi certe volte siamo in uno stadio confusionale e diciamo: perché il Signore mi ha posto in questo deserto? Ma come dice la scrittura in Isaia 43:19, egli farà una via dove non c'è e fiumi d'acqua viva scorreranno proprio nel deserto. Dio opera laddove non c'è più speranza, perché è scritto: le cose impossibili agli uomini sono possibili con Dio. Noi lo chiamiamo Dio, noi lo chiamiamo Signore, ma pretendiamo di avere prove piccole. Se noi crediamo che è Dio, se noi crediamo che è Signore, dobbiamo aspettarci prove grandi, dobbiamo aspettarci il Goliath, dobbiamo aspettarci la grande montagna, per sentirci dire, come è scritto in Zaccaria: né per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. Per voi dire come Davide: oh Goliath, io ti affronto. E ti affronto non con l'armatura di Saul, e ti affronto non con le armi umane, ti affronto non con la denominazione o con la mia religione, ma ti affronto nel nome del Signore. E la scrittura ci dice in Atti: non è stato dato altro nome per lo quale si può avere la salvezza. E questo nome nel Nuovo Testamento lo abbiamo rivelato, è il nome di Gesù Cristo. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Alleluia, gloria a Dio. Ecco che il sipario si va aprendo. Allora ha senso quando noi troviamo scritto: molte sono le afflizioni del giusto. Se vuoi essere giusto, molte afflizioni devi avere, Ma continua il verso: ma Dio lo libera da tutto. Chi vuole essere pio nel Signore sarà perseguitato. Oh no, io persecuzione non ne voglio. E allora il Signore ci dice: chi vuole essere mio discepolo rinunzia a se stesso ogni giorno, prenda la sua croce e mi seguita. Quanti di noi vogliono passare per il deserto? Vi passò il nostro caro fratello Giovanni Battista, vi passarono i patriarca, vi passarono gli uomini di Dio. Era il luogo dove venivano forgiati, non era una scuola biblica, non era una scuola di teologia, ma era un combattimento contro il nemico e una consacrazione alla parola spirito in una stretta comunione con Dio, perché è scritto: e tutti saranno ammaestrati da chi? Dagli uomini, non da Dio, l'unico Signore. Alleluia. Questo deserto ci fa pensare ad un'altra situazione, a quando i discepoli dovevano entrare in parte in questo deserto e furono sospinti con la loro navicella, la loro barca, in mezzo a quel mare. Ma proprio nella sera, quando il buio cominciò anche a prendere forza, quella navicella si spostava da un punto all'altro. Il vento. Oh, tutto quello che era la tempesta si era gettata sopra quella barca, figura della tempesta che è nella tua vita. Il diavolo non ti attacca soltanto da un lato, ma se sei un figlio, se sei una figlia autentica di Dio, preparati alla grande battaglia. Ma insieme a Davide puoi dire: io alzo gli occhi ai monti per vedere dove mi verrà il mio aiuto. Ma il mio aiuto non viene dall'uomo, non viene dai popoli, il mio aiuto viene al di là dei monti, viene dal cielo, dall'Iddio nostro. Alleluia. Lo stesso Davide dice: gli uni confidano nei carri del faraone, gli altri confidano nella forza del loro braccio, ma noi confideremo nel nome del Signore. Alleluia, è tutto scritto. E la barca sbatteva. Allora i pescatori, sapete, erano uomini in gamba, sapevano, conoscevano la tempesta e cominciarono con le loro forze. Oh, figura di ognuno di noi, quando vogliamo sistemare i nostri problemi, abbiamo un mal di testa, andiamo dal dottore. Abbiamo un problema di lavoro? Oh, cerchiamo la raccomandazione. Abbiamo un problema in famiglia? Vediamo chi può sistemare la cosa. Ora intanto rimprovero, poi al limite parlerò col parente prossimo o con l'amico. Ma la scrittura dice: maledetto l'uomo che confida nell'altro uomo, ma benedetto l'uomo che confida nel Signore. E quando le loro forze, le nostre forze, furono atterrate, allora si ricordarono che dentro quella barchetta, figura di ognuno di noi, nel loro cuore, dentro quella barchetta c'era Gesù. E quando scesero per andare dal maestro, videro che il maestro stava dormendo. Che significa questo? Quante volte noi diciamo: il Signore mi ha abbandonato, il Signore non mi ascolta le preghiere, sembra che Gesù stia dormendo. Ma Gesù di fatto sta mettendo alla prova noi, perché noi ci ricordiamo solo all'ultimo posto di Lui. E allora cominciarono a svegliarlo. Ma il Signore, quando fu invocato, ritorniamo al verso: invocami nel giorno della tua distretta e Dio te ne terrò fuori. Salì a poppa con tanta serenità, sgridò il vento e tutto si acquetò con la grande meraviglia di tutti gli apostoli. Cosa significa? Che se noi, anziché cercare per largo e in ogni luogo l'aiuto, andiamo dritto all'obiettivo, il Signore dice ancora questa sera: egli verrà, se tardalo, se indugia, aspettalo, perché egli non tarderà, ma verrà nel tempo della tua prova, anche se eccessiva. Dio sa che non farà mai del male né a te né alla tua casa. Agar gridava e diceva: no, io non voglio vedere morire mio figlio. Lo lasciò in un angolo e incominciò a piangere. Il bambino piangeva dall'altro lato. Ma il Signore, quando vide l'afflizione, disse: Agar, perché stai piangendo? Tu non morrai e tuo figlio sarà un potente popolo. Guarda accanto a te, c'è il pozzo con l'acqua. Or dice la scrittura, or quella roccia seguiva Israele, e noi possiamo continuare a dire anche questa sera, or quella roccia, sorella, fratello, è presso di te, invoca il Signore ed egli ti darà l'acqua, egli ti darà il pane, se tu rimetti la sorte nel Signore. Beato l'uomo che rimette la sua sorte nel Signore. Allora è normale sentirti nel deserto. Allora è normale sentire come se Gesù non ti ascolta nelle preghiere, ma Gesù è con te, Gesù ti ama, per ogni giorno del nostro calendario ci dice non temere, non temere, quandunque tuo padre e tua madre ti avessero lasciato, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E a quanti ci ascoltano e dicono, oh, ma il mio peccato è così grave che non potrò farcela, il Signore ti dice, quandunque i tuoi peccati fossero più rossi dello scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Perché Gesù è venuto per i peccatori. Gesù è venuto non per i buoni, ma è venuto per prendere tutti quelli che sono oppressati dal diavolo. E allora quest'oggi comprendi insieme a me l'importanza della parola di Dio. Questo deserto è alla base per la crescita di ogni vero figliolo. Se noi non vogliamo passare da questo deserto, se noi non vogliamo essere testati come Abramo quando gli fu richiesto la parte più importante della sua vita, il suo figliolo Isacco, allora noi non comprenderemo mai e non saremo mai adatti per il regno di Dio. Fratelli, che fu della vita di Paolo? L'altro giorno abbiamo trovato nella parola di Dio, quelli di Asia mi hanno lasciato tutti quanti solo. Era quelli che aveva portato all'Evangelo. E che dire di Isaia Segato? E che dire degli altri uomini? Stefano, tutti gli uomini del Signore, la maggior parte sono stati uccisi. E questo ci deve fare pensare che è sbagliato quando i predicatori moderni ti predicano semplicemente il messaggio che deve portarti il grande solo benessere di ricchezza, di guarigione, ma dobbiamo anche predicare che è colui che guarisce, che libera, che compie potenti operazioni, è il medesimo Dio che ci porta in mezzo alle prove per vedere, come abbiamo detto attraverso Deuteronomio capitolo 8, ciò che è nel tuo cuore. E vado verso la conclusione citando e parlandovi di un uomo spettacolare, un uomo unico nella parola di Dio, perché sapete, ciò che è canonizzato nella Bibbia veramente è qualcosa che deve farci riflettere e deve farci comprendere qual è la vera potenza di Dio. E sto parlando per l'apostolo San Paolo. L'apostolo San Paolo non dice la mia organizzazione è la mia forza. L'apostolo San Paolo non dice io sono un uomo potente. Egli non si innalza, ma egli dice quando io sono debole allora io sono forte. Gli uomini di Dio, le donne di Dio vogliono la potenza, ma non vogliono passare dal deserto. E questa sera la scrittura invece ci dice che attraverso il deserto, attraverso la debolezza delle prove che ci affliggono, la potenza di Dio si manifesta. E mentre la morte in parte è riversata nel nostro corpo, la vita di Cristo può scorrere, perché bisogna essere arresi, arresi, arresi sotto la potente mano del Signore, per come è scritto, umiliatevi sotto la sua potente mano ed egli vi innalzerà. Ma Gesù si lamentava nel deserto? No. Noi quante volte ci lamentiamo? Tante volte. Lo abbiamo fatto nel passato, ma impariamo a migliorare. Impariamo a pensare una cosa che egli ci ha detto e ci ripete ancora questa sera. Non temere per colui che può uccidere il corpo, ma non ha potestà sopra la tua anima. Non state con ansietà per quello che mangerete, per quello che berrete, perché io mi prendo cura dei piccoli passeri. Non state in ansietà per quello che vestirete, perché io rivesto i campi, è scritto negli Evangeli. E allora dimorate ogni giorno servendo il Signore, sapendo una cosa, che gli uomini di Dio che soffrivano scrivevano alle chiese d'allora e noi ribadiamo alle chiese di ora, rallegratevi e da capo rallegratevi, alleluia. A noi non ci interessa fare spettacolo, cercare di attirare le anime cercando di fare chissà quale spettacolo importante. A noi ci interessa vedere anime autenticamente convertite, che siano pronti di fronte a questo matrimonio di dire io accetto Gesù nella nella buona e nella cattiva sorte, nella persecuzione e nella letizia. Questo è il vero credente di Dio. Ma se cominciamo a dire al Signore, per io seguitarti tu mi devi fare la guarigione, mi devi provvedere nell'economia, mi devi provvedere in tutto quello che mi necessita, da se no ti lascio, ricordiamoci che noi ci troviamo di fronte a Dio e Dio non ha bisogno di noi, ma noi di Lui sì. È molto importante. L'ultima cosa che voglio farvi notare è la cadenza di pazienza che c'è in quest'ultima epoca. Alla minima prova i genitori sono pronti a buttare i figli fuori. Alla minima prova i figli sono pronti ad abbandonare i genitori. E se è il caso a riversarli pure in una casa di cura per quelli che tra virgolette gli finisce meglio. Alla minima discussione si è pronti a lasciare il marito o la moglie. Questo che cosa è, cari nella grazia? Al primo problema nel posto di lavoro siamo pronti a lasciare pure il lavoro che Dio ci ha provveduto. Questo è la totale realtà di una società, anche all'interno della Chiesa, che non riesce più a sopportare, che non ha più, cari nella grazia, la pazienza di Giobbe, che non rimane fermo in quel vincolo della parola di Dio che ci dice siate pazienti in ogni tempo. E quando le persone mi parlano di persecuzioni e quando le persone mi vengono a dire ma la prova mia è eccessiva, io vi dico questa sera, non riguardate ai servitori, noi che siamo in prima linea, ma riguardate a colui che ci ha dato un esempio dicendo sulla croce perdona loro perché non sanno quello che fanno. Dice l'apostolo San Paolo, voi non avete sofferto fino al sangue. Nessuno ha subito quello che ha subito il Cristo. E allora riguardando a quella crocifissione, che nessuno dica ma io non ce la faccio e non dica la mia prova è eccessiva, superiore alle mie forze, perché la parola di Dio ci dice che ognuna tentazione e prova ci è stata data che noi non potessimo portare. Ma le nostre prove, le nostre tentazioni sono calibrate, proporzionali a quello che noi possiamo portare. Metallo di Dio, pietre dell'Iddio vivente, volete lottare per questo Evangelo? Sapete, il primo uomo fu tratto dalla polvere. Adamo significa appunto terra rossa, tratto dalla terra, egli venne fuori di lì. Ma la Chiesa di Dio adesso non è più terra, essa è fatta di pietre vive. E queste pietre vive, sapete come si forma la roccia? Essa è la fusione che viene da sottoterra, dalle lave. Quando la parola e lo spirito viene dentro di noi compie la fusione e da terra mortale, da terra priva di senso, veniamo rivestiti in piccole rocce e siamo i frantumi di quella grande roccia e siamo identificati in Lui, veniamo riposizionati attraverso quella predestinazione che è avvenuta prima della fondazione del mondo, veniamo ricollocati per, come dice l'apostolo San Pietro, essere pietre vive e formare l'edificio di Dio. Voi siete il corpo dell'Iddio vivente e a Lui sol savio vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.